incontri e racconti nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
A cura della redazione di Musica Classica di Radio Popolare.
Bentornate, bentornati, sono Emanuele Ferrari, vi do il benvenuto a questo nuovo labirinto musicale dal vivo, dal pianoforte di Radio Popolare. Oggi ci occupiamo del meraviglioso notturno opera 27, numero 2 di Chopin. Prima di cominciare vi ricordo che se volete seguire il mio lavoro c'è una pagina Facebook, è Emanuele Ferrari Pianista Facebook, oppure una pagina Instagram, Emanuele Ferrari Pianista Instagram. E che se volete sentirmi dal vivo potete guardare il sito dell'associazione Certe Note Milano, dove troverete una stagione che si ripete ogni anno di vari appuntamenti, tutti tenuti da me nella forma che ben conoscete. Chopin, opera 27, numero 2. L'inizio sembrerebbe standard come formula, cioè comincia la mano sinistra e cosa fa? Fa un paio di giri di accompagnamento. Poi cosa succede? Succede che entra l'altra mano, cioè la destra, con una meravigliosa melodia. Se non che di solito quando Chopin fa così, l'accompagnamento tende a dire sono insufficiente, manco, come per esempio in quest'altro notturno. È un accompagnamento sospiroso, gemebondo, che invoca in un certo senso la mano destra, no? Dicendo entra perché io sono mancante. Ecco, il tema di quest'altro notturno è proprio il male del desiderio romantico. Quindi quando entra la mano destra, poi l'effetto è quello di un vuoto che viene colmato. Parte il diario dell'anima. Niente di simile però accade qui. C'è lo stesso schema, ma il clima è profondamente diverso. Perché la mano sinistra col suo accompagnamento non manca assolutamente di niente. Sentite che meraviglia. Sembra un organo, la risonanza sembra poter durare per sempre, altro che male del desiderio. Pienezza greca. E allora, quando la mano destra entra con la sua melodia, simulando un ideale cantante, no, che comincia a dire la sua, l'effetto non è affatto quello di un vuoto che viene colmato, di una mancanza che viene riempita, ma casomai di ricchezza che si aggiunge ad altra ricchezza.
Thank you.
tutto questo in una luce che definirei calda e meridiana. Voi direte, ma come, luce calda dentro in un pezzo che si chiama notturno? Sì, perché in Chopin il notturno non è banalmente una parte del ciclo delle 24 ore, quella in cui fa buio e si torna a casa, ma è qualcosa di molto più profondo e, se vogliamo, anche meno descrittivo. È la dimensione emotiva delle cose, è la dimensione nella quale le cose parlano la loro lingua segreta, ecco, è un tema molto romantico, e quindi dicono cose diverse da quelle, come dire, della razionalità diurna. Questo fa sì che in termini musicali, in un notturno di Chopin, possiamo trovare veramente di tutto, cioè dalla oscurità profonda al sole che sorge a mezzanotte, come vedremo più tardi. Quindi non c'è assolutamente nulla di anomalo, di strano, di contraddittorio nel dire che questo notturno comincia con una luce calda e meridiana. Poi però questa luce cambia e c'è davvero un momento di oscurità, ovvero c'è un momento di notturno più simile all'idea che ce ne abbiamo, ovvero solitudine poetica, malinconia, tono introspettivo. Bene, c'è uno di quei passaggi in cui proprio, come dire, riconosciamo il poeta della tastiera, Chopin, in cui sembra proprio che tocchi delle corde profonde dell'anima che fa vibrare come un'arpa, eccetera. La cosa interessante è osservare che però tutto questo avviene con una notevole impalcatura retorica. Retorica non nel senso corrente aggettivale, no? Retorico è un discorso altisonante e vuoto, no, tutt'altro. Retorica nel senso sostantivale, la retorica, quindi l'antica e nobile arte del discorso persuasivo. Sì, perché qui salta fuori la vena oratoria di Chopin, che si comporta proprio come un retore, un oratore, che voglia impostare un discorso efficace, che fa effetto sull'uditorio. E allora come si fa? Si fa come si fa nel discorso parlato. Cioè si prende una singola idea, che sono le prime poche note, e la si ripete una seconda volta, un po' più intensificata, cioè un po' più forte, con qualche sillaba marcata in più. Poi come si fa? La terza volta si fa anche salire la voce. E così via. Vediamo di fare un esempio teatrale. Chi mi ascolta, i nostri gentili ascoltatori, sono il Senato dell'antica Roma e io voglio convincerli che Cesare mente. Quello che fa Chopin è un po' l'equivalente della scenetta che sto per fare. Cesare mente. Non vi ha mai detto il vero. Cesare mente e continua a mentire perché non ama dire la verità. Cesare mente e vi mentirà sempre perché è incapace di dire la verità. Cesare mente perché la menzogna è il pane stesso che egli mangia alla sua tavola, il letto nel quale si rotola. Ecco, un modo del genere di comunicare col pubblico è molto efficace, no? Perché c'è un processo di intensificazione che porta verso un climax, nobile parola che indica un punto culminante. Ed ecco che Chopin costruisce proprio quattro gradini che tendono a portare verso un climax. La prima volta. seconda frase intensificata. Terza frase, non solo più intensificata, ma anche più acuta, come se la voce si levasse, no? In preda alla passione. Quarto gradino, più sillabe, tutte rimarcate, più volume, voce alta. A questo punto siamo tutti pronti per raccogliere i frutti di questo sforzo retorico e dire adesso ci sarà un bel punto culminante in cui tutti i nodi vengono al petto, in cui ci sfoghiamo, in cui l'energia viene rilasciata, in cui la tensione si scioglie. E invece sentite questo basso che evidentemente non è in grado di supportare alcun punto culminante. E al posto del punto culminante un urlo rauco. Ma come? Chopin costruisce una gradazio, cioè usa proprio quattro gradini per arrivare a un punto culminante e alla fine si sfila da sotto le mani, da sotto i piedi, quando manca pochissimo proprio l'agognata meta. Per il momento possiamo solo immaginare che ci sia una strategia dietro questo atto mancato volontario, ma capiremo forse più avanti perché rinuncia al punto culminante. Resta il fatto che segue una zona estremamente evocativa, no? In cui Chopin alterna una modalità che a teatro chiameremmo frasè. È una modalità che chiameremo ad alta voce. Poi di nuovo frasè. E poi c'è uno di quei momenti magici che ci sono a volte nei pezzi di musica romantica, un momento di metamorfosi. In questo caso la sensazione di una metamorfosi prodigiosa, no? È come se potessimo vedere per un momento le cose che mutano aspetto con continuità sotto i nostri occhi, come se fosse un prisma che ruota lentamente. È una cosa meravigliosa. Faccio dalla secondo pensiero resudibile, il frasè. Comincia la metamorfosi. E dove ci porta questa metamorfosi prodigiosa? Come nel gioco dell'oca, al punto di partenza. La stessa melodia dell'inizio. Eppure come suona diversa. Sembrano diverse le note e invece sono le stesse. Sembra diverso il clima e in effetti il clima è proprio diverso. Com'è possibile? Stesse note eppure suonano diverse per atmosfera, per clima. Beh, qui Chopin sta sfruttando da maestro un aspetto della nostra esperienza di uomini e donne immersi nel tempo, un'esperienza che in fondo conosciamo tutti benissimo. Il fatto che il tempo cambia i connotati dell'esperienza. Se torniamo 10 anni dopo, anche solo pochi anni dopo, nello stesso posto dove eravamo stati, con la stessa persona, nello stesso mese, addirittura alla stessa ora del giorno, e ci aspettiamo di riprovare identiche sensazioni, subiremo una cocente delusione. Perché? Perché nel frattempo, oltre al fatto materiale che il luogo può essere cambiato, ma soprattutto è ineliminabile il fatto che siamo cambiati noi. e quindi quello stesso tramonto nello stesso posto con la stessa persona non produrrà affatto le stesse sensazioni, che saranno diverse. Ecco, qui Chopin ci ripropone sì la melodia e la situazione iniziale, ma dopo una prima parte di questo notturno in cui è successa veramente l'ira di Dio, pensiamoci, la ricchezza dell'accompagnamento, la ricchezza della voce che si aggiunge a quella dell'accompagnamento, la luce meridiana, il cambio, costruzione di un climax, Cesare mente, non arriva al punto culminante, al posto del punto culminante urlo rauco, poi l'alternanza teatrale tra fra sé e ad alta voce, poi un momento di prodigiosa metamorfosi. Insomma, il tempo di questo tipo di musica davvero non è il tempo dell'orologio, no? Se lo misuriamo volgarmente magari sono 2 minuti, ma non sono 2 minuti, è una vita concentrata nella prima parte di un notturno, questo è il modo corretto di percepirla. E in virtù di questo le cose, quando ritornano, sono già profondamente cambiate. In questo caso suonano molto più intime, no? Io assecondo naturalmente questa tendenza suonando leggermente più lento, come se il battito del cuore per un momento rallentasse e si facesse ancora più calmo, e sicuramente con un volume piano e un piano particolarmente intimo e parlante, no? Giusto alla fine di questa prima sezione Chopin si permette una variante, ma sono veramente poche note in più ornamentali che accentuano questo timbro magico, luminoso, ma non cambiano assolutamente l'essenza della situazione. Benissimo, questo ci fa capire anche un'altra cosa interessante, no? Che in musica le cose, un po' come le persone nella vita, rivelano se stesse nel tempo. Non so se ci avete mai pensato, ma almeno in questo tipo di grande musica, di capolavori, il senso delle cose non è unico e definito per sempre. Il senso di questa prima melodia suonata con tono espositivo a mezza voce all'inizio era di un certo tipo. Profondo, riflessivo, con una certa gravitas, ma non suonava intimo. E adesso invece, per come Chopin ce lo fa ritrovare, rivela anche quest'altra potenzialità espressiva, no? L'intimità a se stessi dell'anima. Ho citato prima il gioco dell'oca, che in musica è abbastanza utile per capire cosa accade a volte, per dire che qui Chopin è ritornato alla casella di partenza, no? E ci ha fatto risentire tutta la zona iniziale che avevamo già sentito nella prima parte. Quindi ci troviamo adesso al punto corrispondente in questo gioco dell'oca a quello che avevamo chiamato Cesare mente. Quindi in questo esatto punto, un giro fa, Chopin cosa faceva? Attaccava. La sezione notturna stricto sensu del notturno. È chiaro che non lo può rifare qua, perché Cesare mente era bellissimo, ma se io rifaccio 2 volte la stessa cosa, negli stessi termini, a stretto giro, non funziona. Bello, ma lo conosciamo già, diremmo. E infatti parte un episodio veramente sorprendente che porta nel clima grave e pensoso, sia pur luminoso, di questo notturno, veramente una folata d'aria improvvisa. Allora, qui c'è veramente un'anomalia, perché salta fuori un passaggio spensierato, il che appunto devia nettamente dall'impostazione di questo notturno, no? E che spensieratezza è? Ma intanto è una sensazione mista, perché Chopin non dimentica mai che in fondo al percorso c'è la fine delle cose e ci attende la nera signora, la morte con la falce. Però a tratti Chopin è come se dicesse, e qui è chiarissimo l'invito, va bene, sappiamo tutti come andrà a finire, no? Però abbandoniamoci per un momento al fluire del tempo come se fosse acqua che culla dolcemente una barca. Infatti, se sentite l'andamento della musica, cioè il suo modo di muoversi, per un momento diventa da barcarola. È una sensazione meravigliosa che tira dentro e rischia un po' di prendere la mano. Infatti, in questo breve passaggio, all'interno c'è comunque un'intensificazione. Si comincia con una sensazione di lieve euforia. Ma questa lieve euforia diventa ben presto un'iniziale ebbrezza. E come dicevo, minaccia veramente di diventare trascinante. Perché dico minaccia? Non è bellissimo? Sì, ma esula dal perimetro del pezzo. Quindi il rischio è quello che il treno deragli, perché si innesta un episodio che rischia di cambiare completamente e di stravolgere l'atmosfera espressiva. Come se ne esce? Sentite un po' cosa fa Chopin, lo risuono. Ecco, se ne esce con questo singolo colpo di gong nei bassi che dice basta, la ricreazione è finita. Quindi stiamo scoprendo uno Chopin anche moderno nei modi, no? Cioè che si auto-interrompe, che si auto-priva di un climax prima, e dobbiamo ancora capire perché. Stavolta invece il perché agisca così lo capiamo benissimo. Doveva interrompere questo episodio di spensieratezza vitale, perché altrimenti il rischio era di sfasare completamente il piano espressivo del pezzo. Notate che paradossalmente la precoce e brusca interruzione del passaggio ne accentua ancora di più il valore espressivo, perché dà a questo momento in cui si gusta, no, avidamente il trascorrere di ogni istante spensierato, dicevo, dà a tutto questo in più il carattere dell'effimero. Quindi è un momento di bellezza spensierata che, ce ne rendiamo conto, non poteva durare. È l'antico tema del rapporto fra transitorietà e bellezza. Lo dice anche De André, no? E come tutte le più belle cose, vivesti un solo giorno come le rose. Bene, cosa segue questa, come dire, rappel à l'ordre, questo brusco richiamo? E segue un episodio molto più consono al piano espressivo del pezzo, che diventa qui drammatico. Quindi, come dire, si rimpone il paradigma della serietà. con questa sensazione molto romantica che ci dà la musica di mare agitato, no? Ecco, notiamo che è un mare agitato che però, come dire, oscilla nella sua agitazione, non sta ancora andando verso la burrasca, cioè, per capirci, se è un mare agitato, forza 5, oscilla fra 4, 5, 6, 5, 4 ancora. Quindi, diciamo, è una fase, se vogliamo, di instabilità governata della musica, no? Molto affascinante come tema. Notiamo che stiamo parlando di ondate di mare, quindi ho cambiato paradigma, perché Cesare Mente presupponeva che la musica stesse seguendo un paradigma linguistico, no? Infatti abbiamo detto sono quattro frasi il Cesare Mente. Una, poi ricomincia la seconda e così via. Qui invece il paradigma è diventato idraulico e accadono entrambe le cose nel romanticismo. Per la verità è Chopin che ama particolarmente il linguaggio per essere un romantico come paradigma. Molto spesso invece la musica sua e degli altri romantici è costruita proprio come se fossero forze naturali, quindi onde e venti. Va bene. Innestato questo nuovo paradigma, installatosi in questo nuovo paradigma, per cui insomma il pianoforte produce in un certo senso forze naturali, Chopin ricomincia a costruire per la seconda volta un climax, ma non più a frasi, a ondate. Sentite che bello. Vi conto le ondate così le riconosciamo. Prima. Due. Tre. 4, 5, notate la finezza della costruzione. Da un lato le ondate diventano sempre più alte. Cosa vuol dire? Che ogni singola ondata ha una maggiore intensità sonora, via via. E dall'altra diventano sempre più ravvicinate. Ho contato 1, 2 e poi 3, 4, 5, quindi per la seconda volta, in modo molto convincente, Chopin sta dando la scalata, per così dire, al climax, quel famoso punto culminante che non era arrivato la prima volta. Vediamo come finisce questa seconda. E dannazione, come direbbe Diabolik. Sì, c'è un basso che poteva anche essere quello giusto, ma un conto se fosse stato, ma siccome non è Rachmaninoff, c'è una singola nota che con ogni evidenza non sarà in grado di supportare l'agognata meta, cioè l'esplosione finale. Mancata questa seconda volta di un pelo, proprio di un'incollatura, no? Al posto del punto culminante c'è questo brevissimo raccordo, cioè un passaggio di collegamento e sutura, che ci riporta per la terza volta, guardate un po', alla melodia iniziale. Vediamo di fare il punto perché succedono molte cose molto velocemente. Abbiamo detto nuova costruzione del climax, ma stavolta i gradini non sono quattro frasi, ma ondate. Secondo punto, si arriva ancora più vicino, no? Come in montagna quando uno dice la vetta è lì dietro e poi ci sono ancora delle curve, maledizione, non siamo arrivati. Ecco. Questo non toglie che ormai Chopin abbia mobilitato una quantità di energia straordinaria. E così come nella realtà non si può fermare un treno che va a 200 km all'ora in un metro, anche qui tutta questa energia tende a proseguire, a continuare. C'è una sorta di principio di inerzia anche nella musica, no? Di conservazione dell'energia. E allora, cosa accade? Che anche se manchiamo il punto culminante, non di meno l'energia in gioco è altissima. Non saremmo arrivati a 10, ma siamo a 9. E siccome il raccordo che porta al tema, alla, diciamo, non l'ho chiamato tema giustamente, ma prima melodia, al ritorno della prima melodia per la terza volta, è troppo breve il raccordo, cosa succede? Che l'impressione è che si vada a sbattere carichi di energia su questo ritorno della prima melodia. risentiamo il processo. Quindi ondate, clima smancato, raccordo brevissimo e ci troviamo dritti, sbattuti contro, per così dire, o dentro, immessi, ecco, a forza, nel ritorno della prima melodia. Ovviamente qual è l'effetto? Che questa melodia suona forte, luminosa, elettrica, carica di energia, quella appunto che le viene da poco prima, come non era mai stata prima. Tiriamo le somme. La prima volta, in virtù del fatto che si cominciava, il tono della melodia iniziale era espositivo e dunque il volume era mezza voce. Risentiamo. Questo era l'inizio del pezzo. Alla fine della prima parte, però, Chopin conduce l'ascoltatore al ritorno di questa melodia, che segna l'inizio della seconda parte, trasformando completamente l'atmosfera, molto più intima, il cuore batte più lentamente, vi ricordate, e quindi seconda volta, piano, intimo, sottovoce. Alla fine della seconda parte Chopin ritenta la scalata al climax, lo manca di un soffio, non di meno mobilita una valanga di energia che quindi affetta la terza occorrenza di questa melodia iniziale. Per cui questa volta, se la prima volta era mezza voce espositivo, la seconda volta era sottovoce intimo, la terza volta è piena voce. Bisogna fare da un po' prima, perché sennò se io attacco direttamente da lì, suonando forte, sembra semplicemente pazzo. In musica i processi contano quanto, se non più, degli oggetti, esattamente come nella vita. Quindi risentiamo da appena prima. Ecco qua, piena voce. Una terza potenzialità espressiva di questo tema, quello che vi dicevo prima, le cose rivelano in musica, nella musica d'arte, come dire, le loro proprietà, le loro caratteristiche nel tempo. E chi se lo aspettava? Poteva anche essere così. Quindi comincia questa terza parte all'insegna, come dire, di questo declamato a piena voce. Ripensiamo ancora al gioco dell'oca, che è molto utile. Abbiamo fatto in sostanza due giri, giusto? Un primo giro che cominciava a mezza voce, un secondo giro che cominciava sottovoce, il terzo giro comincia a piena voce. Però, anche se non conosciamo il pezzo, qualcosa ci dice che prima o poi Chopin dovrà anche chiudere. E Chopin lo sa benissimo. Sembra improbabile che i giri siano 7 o 8. Qualcosa nel nostro senso della forma, delle proporzioni, delle dimensioni, dell'equilibrio delle cose ci dice che questa terza parte potrebbe essere l'ultima. Beh, Chopin fa sentire anche ai sassi che vuole chiudere. Come? Introducendo una nota bivio che dice: qui si svolta. Beh, più chiaro di così, è evidente che c'è qualcosa di nuovo. Però condurci alla fine non è uno scherzo, vediamo cosa si inventa. Anche perché il pezzo ha alcuni conti in sospeso, vi ricordo. Per esempio, che fine ha fatto il climax, che non è mai arrivato. Poi, momento di sorpresa Voi direte, ma come? Ci hai fatto tutto un discorso sull'energia, la conservazione della quantità di moto, il principio di inerzia, e adesso di colpo tutta questa energia, cioè il famoso treno a 200 all'ora, in realtà si ferma o passa da 200 a 20 all'ora in un metro. Sembra che l'energia sparisca. Ma è un bluff energetico di Chopin. Sembra che l'energia sparisca, in realtà per un momento diventa carsica, no? Va sottoterra, non si sente più, e c'è un momento energia zero, inatteso, meraviglioso, lirico. Ispiratissimo. Ok, però non può durare perché quell'energia lì è in gioco ancora. Infatti sentite, l'energia che prima creava il volume forte adesso si traduce, si trasforma in energia cinetica di movimento. Le note cominciano a vibrare. E c'è questa meravigliosa volatina, ma non è una volatina ornamentale, è proprio l'espressione di tutta quell'energia che da energia, diciamo, di intensità, di ampiezza dell'onda, è diventata frequenza, in sostanza. Anziché volume forte, è diventato movimento. Ma capite che logica proprio da ingegnere dell'energia supporta Chopin poeta. È una bella lezione, devo dire. Poi sorpresa nella sorpresa. Cos'è questo? Era il Cesare Mente. Oh bella. Verso la chiusura risalta fuori uno di quei gradini che aveva condotto al climax mancato, ovvero che non aveva condotto al climax nella prima parte. Riflettiamo un po'. Se fossimo Chopin, arduo assunto per la verità, ma insomma... si può cercare di immaginare. A questo punto avremo un problema. Lui dice, sì, bella sta trovata del riprendere quella cosa lì, però l'ho già fatta 4 volte, no? E non ha portato al climax. C'è un problema di ridondanza del messaggio. Se la rifaccio 4 volte, anche se è passato un po' di tempo, chi ascolta dice, bello, ma lo conosciamo già. Allora, cosa avremmo fatto noi? Forse ingenuamente, per rafforzare il messaggio, dice, beh, allora invece che 4 volte, un po' infantilmente, diremmo, la facciamo 8, 16, 32, 2000. E invece è la direzione sbagliata. Perché se voglio evitare l'inflazione, non devo stampare più moneta, ma meno. E allora, ecco che stavolta, il Cesare Mente è fatto solo di 2 gradini. E si comincia non dal primo. Vi ricordate che sul terzo la voce aveva uno sbalzo verso l'alto? Si ricomincia da lì. Seconda volta, che corrisponde alla quarta del primo tentativo a 4. E a questo punto qualcosa dovrà pur succedere e finalmente... Vi lascio indovinare se è finalmente la volta buona. Cominciamo a vedere cosa accade passo dopo passo. Primo, un effetto pittorico, direi, neanche pittorico, scusate, visivo. Una luce accecante all'improvviso, no? Rifaccio dall'ultimo Cesare Mente. E poi di colpo, veramente il sole che sorge a mezzanotte. Quindi primo, luminosità accecante, proprio senso dell'evento, no? Della cosa che sorge, di qualcosa di importante che accade. Poi l'andamento della musica si trasforma in una gigantesca barcarola oceanica. I bassi sembrano usciti da un corale barocco. Facciamo un po' prima. Sembra Handel per un momento questo rivolto, questo modo di mettere gli accordi, mettiamolo così. Quindi, sole a mezzanotte, andamento da barcarola oceanica, corale nel basso, inflessioni barocche gloriose. Pianoforte che suona come se i pianoforti fossero tre, eppure vi giuro, anche se non mi vedete, sono sempre io con le mie misere due mani. Accordi tipo McCoy Tyner. Questi sono accordi amatissimi da un certo tipo di jazz evoluto. Certo, in Chopin hanno poi un decorso diverso, ma degno di nota. E finalmente... allora abbiamo capito, non era né ubriaco né distratto Chopin nelle due occasioni precedenti in cui aveva mancato di poco il climax. C'era una strategia ed era il climax voleva essere raggiunto in prossimità della fine, cosa che nell'estetica romantica è considerato un grosso compimento per un pezzo. E in effetti proprio il senso di soddisfazione estetica e direi proprio emozionale è completo, no? Finalmente un punto anche per chi suona, non vi sto a dire se avete questa sensazione di compiutezza voi, figuratevi suonando, no? È l'unico momento in cui proprio ci si appoggia al di là delle braccia con l'anima al pianoforte, no? La sensazione è proprio che si levi un canto corale dalle profondità della terra che sale al cielo, una cosa meravigliosa. Ecco, notate che al tempo stesso il clima apocalittico e primordiale, no? Cioè al tempo stesso il mondo prima della deriva dei continenti e l'apocalisse, la fine dei tempi. Cosa resta da fare? Solo lasciar defluire l'energia, che era troppa per concludere bruscamente qua. E allora c'è un'ultima parte, dal nome bellissimo, coda, non gliel'ha dato Chopin, sono i termini che usano i musicisti e i musicologi, ma è molto indicativo. E a cosa serve questa coda qui? Semplicemente come deflusso graduale dell'energia. Perché è evidente che Chopin vuole chiudere a energia zero in questo caso. E allora non siamo ancora arrivati. Qui eravamo a energia 2 o 3. E con questo senso vigile proprio della misura, Chopin dice, beh, allora ci vorrà un altro giro per andare da 2 a 0. Non ha finito così, l'ho inventato io questo per farvi capire che qui avrebbe realmente potuto chiudere in base a considerazioni strettamente economiche ed energetiche. E invece per una volta sceglie la strada del dono gratuito Chopin. Cioè si regala e ci regala un episodio che non era strettamente necessario, ma dicevo all'inizio che uno dei temi profondi di questo notturno non è la mancanza, ma l'abbondanza. Ecco, in questo caso veramente l'abbondanza dei doni. Sentite che meraviglia. Fate caso a che tono ha qui la melodia. La 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 la, diventa infantile. Questo è veramente sorprendente, perché il tono infantile è uno dei pochi toni che Chopin non usa praticamente mai. Schumann lo usa spessissimo, Mozart anche, Schubert raramente, ogni tanto, Chopin pressoché mai. E in un notturno che di infantile non ha niente, salta fuori alla fine. Com'è possibile? Beh, la risposta io credo sia questa. Non gli interessa impostare una sezione infantile del notturno, ovviamente, soprattutto quando stiamo per chiudere. Gli interessa un singolo aspetto del tono infantile, che è la purezza del sentimento. Questo è veramente un pezzo elevatissimo sul piano sentimentale, no? E allora, a degna conclusione, ci mette un tono che ha tra i suoi caratteri costitutivi, quello dell'infanzia, l'estrema purezza, il candore perfetto del sentimento. Ecco perché qui sta così bene. Nessuno diceva: cosa ci fa qui un bambino? Perché non c'è nessun bambino, c'è solo il carattere astratto, per così dire, il tratto costitutivo della purezza. A quello gli serve il tono infantile, come dire, ormai al fumo delle candele. Sentite che meraviglia. Evidente ormai che la brace sta diventando cenere, siamo pronti per finire. Non senza un ultimo paio di trovate incredibile. Una scala di Giacobbe, no? Il sogno di Giacobbe nella Bibbia, ed ecco che gli angeli salivano e scendevano su una scala che andava dalla terra al cielo. Poi, in questo clima super atmosferico, super suggestivo, no? In cui Chopin sa benissimo che proprio ci ha letteralmente cucinati a puntino, c'è un ultimo accenno teatrale. Questo è bello vederlo dal vivo, no? È come se Chopin, a questo punto, con la consapevolezza dello stregone che sa benissimo di aver in pugno il pubblico, si girasse e con aria di fintissima modesta dicesse: tutto qui, non ho altro da offrirvi, con studiata falsa modestia. In francese, sei tu, due sillabe. Sei tu. Diffidare, gente, diffidare. Lo riascoltiamo tutto. Vi ricordo che se volete seguire il mio lavoro sono Emanuele Ferrari. C'è una pagina Facebook Emanuele Ferrari Pianista e una pagina Instagram Emanuele Ferrari Pianista Instagram. E il sito che fa per voi, se volete seguirmi dal vivo a Milano, è quello dell'associazione Certe Note, www.certenote.com. Riascoltiamo tutto Notturno opera 27 numero 2 di Chopin. Thank you. era il meraviglioso, profondissimo, ipnotico e toccante notturno opera 27, numero 2 di Chopin. Sono Emanuele Ferrari e vi do appuntamento al prossimo labirinto musicale pianistico dal vivo. Arrivederci.
I'm stuck forever by the glue. Oh, and you.